Ben arrivato su Jugend Podcast. Qui dentro troverai cose belle, cose brutte, tre motivi per spiegare il nostro consiglio o sconsiglio e le persone giuste per darteli. Io sono Claudio Garioni e Jugend è un termine intraducibile che indica la meraviglia che lascia senza parole davanti alla bellezza. Iniziamo subito. Si chiama Christian. Vive in un mostruoso complesso edilizio con palazzi torretti che sembrano una prigione fuori dal mondo. È lo scagnozzo che si occupa per una banda malavitosa di chi non paga i debiti, uno che fa andare le mani. Solo che un giorno quelle mani iniziano a sanguinare con le stigmate e cominciano a fare miracoli. A incuriosirmi su questa serie TV italiana è stato Giacomo Cason Bevilacqua, che è stato nostro ospite e che ha pubblicato alcuni disegni dedicati proprio a Christian, la serie TV italiana di Sky creata da Roberto Sacucinardi, diretta da Stefano Lodovichi e ispirata a una graphic novel intitolata Stigmate di Mattotti Piersanti. La squadra gira bene, i personaggi sono tanti, ma tutti ben scritti e interpretati. Risultano tutti interessanti, vorresti sapere di più su ognuno di loro. Tre link mentali che mi si sono accesi durante la visione. 1. Lo chiamavano Gig Robot e non solo per la presenza di Claudio Santamaria. 2. Le atmosfere alla Refn. Con le dovute proporzioni, le note di Lupo di Leila mi hanno ricordato Aria Liro in Drive. 3. Davanti alle uova per la carbonara nel finale, ho rivisto un po' Watchmen. Vedremo se la seconda stagione si confermerà all'altezza delle aspettative create. Benvenuti a Jugend Podcast 36, quello che vi vuole portare in viaggio su isole remote reali. Dopodiché torneremo nell'universo di The Boys, andremo a Houston nel 1969 e infine ci metteremo a sparare agli alieni che minacciano la Terra. Per imbarcarti lascia qualche stellina su Spotify e Apple Podcast, grazie ed eccoti il biglietto. È una gioia ritrovare qui a Jugend Lorenzo Bertolucci, ciao!
Ciao!
Come presentarti? A me vengono in mente alcune parole, al limite aggiungi tu quelle che mancano.
Al limite dell'insulto.
Cinefilo, podcaster, filosofo, traduttore,
okay. Okay,
collezionista di etichette.
Quasi tutto, a parte filosofo, poi collezionista di etichette non...
Non cioè, sai perché.
Sì, no, lo so perché. Stai parlando del mio account Instagram che nessuno vede, ma esatto. In realtà devi sapere che ho da poco ricevuto delle etichette dalla Transnistria, la regione separatista della Moldavia, e solo che lo so solo io, quindi sono stato 2 secondi a chiedermi come cazzo fa a saperlo.
Quindi ti ho sorpreso così, senza saperlo ti ho colpito nell'anima.
Sì, ma non si preoccupino gli ascoltatori, non stiamo per parlare di etichette,
no,
perché
okay, no,
c'è un limite anche a quanto interessanti possono
essere. Esatto, abbiamo già dato con la meno interessante in un'altra puntata, giusto?
Esatto.
Stavolta invece andiamo su consigli di viaggio. E tu quindi sei anche un viaggiatore, tra le varie parole mancanti.
Io, guarda, se non fosse che sembra una roba da profilo Tinder e mi verrebbe da schiaffeggiare chiunque si definisse un viaggiatore come prima cosa, mi definirei un viaggiatore come prima cosa. È la mia più grande passione, ecco. Poi
Bene. Sono
anche il primo a dire schiaffeggiate chiunque si definisca un viaggiatore.
Ottimo, quindi perché le isole?
Perché le isole? Anche qui è molto complesso dare una risposta che non sembri una di quelle frasi motivazionali da agendina, tipo chi viaggia legge tutto il libro, mentre chi non viaggia legge una sola parte, cose qui che trovi scritte con lo stencil sulle pareti delle case di Airbnb.
Allora ce l'ho io una citazione che
dimmela.
Va bene. Quando si vive su un'isola, se uno prende il raffreddore diventa di tutti.
Sì, anche.
Ed è tratta dal film The Ring.
Sì.
Non mi ricordavo che ci fosse questa frase.
No, neanch'io assolutamente, sono però... tuttora dubito che ci sia. Però...
Può essere una fake quote.
No, tra l'altro, cioè, ma The Ring è quello americano o quello giapponese?
Credo quello americano.
Ah, va bene.
Comunque... Avrebbe più senso quello giapponese, essendo il Giappone.
Esatto. Non mi ricordo perché in Giappone, nel film giapponese a un certo punto ci si spostava su un'isola dove c'era la casa di Sadako da giovane, e... mentre in quello americano...
Nell'americano ricordo il faro, però.
C'era il faro, sì.
C'era il faro, quindi potrebbe essere il faro di un'isola?
Potrebbe
non lo so, ero troppo impegnato a chiudere gli armadi e buttare via le videocassette.
E appuntarti citazioni.
Va bene. Quindi...
quindi, perché andare sulle isole? Perché se come me avete la mania di guardare le mappe e dire un giorno andrò qui, i posti che più ti fanno vedere proprio graficamente il fatto che stai superando una barriera per andare in un posto ignoto e remoto e lontano da ogni altra cosa sono le isole remote. Il mio sogno sarebbe andare su quelle isole dove non ci sono...
persone.
Trasporti di linea, non necessariamente persone, ma trasporti di linea per arrivarci, ecco, poterci andare
a nuoto,
con una barca speciale. Che,
tra l'altro mi hanno regalato una volta a Natale un libro, L'Atlante delle isole remote.
Esatto, esatto. Quello è, ora non so se ti ricordi, ma tanti anni fa, quando abbiamo fatto il mio primo intervento su questo podcast, avevamo detto che sarebbe stato bello fare una guida alle sale cinematografiche del mondo. Ecco, quella è un piccolo sogno, ma ancora più bello nella mia mente sarebbe stato un Atlante delle isole remote, e la cosa bella è che quello è successo.
Esiste,
veramente. Quando
esiste.
L'ho visto in libreria ho detto, questo è nato dai miei sogni.
Esatto, ma quanto c'è invece... del fatto di andare su un'isola, l'idea che si possa non tornare indietro, che un'isola si possa inabissare.
Che un'isola si possa inabissare non ci ho mai pensato.
Che ci sia una costante minaccia del mare.
No, quello allora per me personalmente non è mai stato né un motivo di che mi spronasse ad andarci, né un motivo che invece mi spaventasse e mi facesse tirare indietro. Cioè, non ho mai veramente pensato al pericolo dell'isola, ecco.
Del lasciarsi tutto invece in
quello
lontananza, sì.
Quello sì, assolutamente. Ma poi la cosa bella è che le isole non ti deludono mai. Cioè, se te parti con una vera fascinazione per le isole e decidi di prendere le palle, come si suol dire, e farti un mazzo per arrivarci, vuol dire che hai la spinta giusta, e quando poi sei lì non resti mai deluso, non dici ah cazzo pensavo meglio quest'isola remota. No, è una frase che non è mai stata detta, pensavo meglio quest'isola remota, perché se ti sei preso la briga di arrivarci vuol dire che sapevi che cosa stavi cercando, e quando poi ci sei arrivato ogni cosa che fai la fai con l'emozione di essere su un'isola remota.
Quindi è la fatica e l'impegno che rendono
Di
valore poi l'esperienza. E tu hai tre isole da consigliare.
Io ho tre isole da consigliare un po' per tutti i gusti, nel senso che ci sono quelle un po' più difficili e più di nicchia, altre invece famose remote, altre invece facili da raggiungere ma non necessariamente celeberrime, ecco.
Andiamo con il numero 3.
Il numero 3 sono anche viaggi tutti relativamente recenti, perché poi magari dico una cosa e poi te, come giustamente dici, si è inabissata nel frattempo e faccio una figuraccia. Il numero 3 c'è l'isola di Réunion nell'Oceano Indiano, che è un'isola territorio francese vicina alla più famosa Mauritius. È una grande isola che ha dalla sua, te la conoscevi?
No.
Ok. Ha dalla sua il fatto di essere 100% territorio francese, quindi si parte da Parigi, si fa un volo di 10 ore che è a tutti gli effetti un volo interno.
Sì, nella nazione.
Esatto. Sì. E arrivi e ti arriva anche il messaggio, in Unione Europea sei come a casa, paghi, non si paga il roaming, queste cose qui, e poi sei in fottuto Madagascar. È un'isola che, a differenza di Mauritius, che è sovraccarica di turisti e di resort, perché Mauritius è un'isola più antica geologicamente e quindi ci sono più spiagge morbide, diciamo, che placidamente scendono verso il mare, questa è un'isola vulcanica, ancora in attività il vulcano, e quindi emerge con più prepotenza dal mare, ed è un'isola dove si va più per l'entroterra che per il mare.
E cosa c'è nell'entroterra?
L'entroterra c'è un bellissimo ambiente vulcanico. Ci sono sia dei tre giganteschi crateri adiacenti antichi che nel frattempo sono diventati spenti e costituiscono, diciamo, tre valli circolari, due delle quali sono raggiungibili in macchina con una via incredibilmente tortuosa, e una di queste invece non è raggiungibile da strade ed è quindi una specie di mondo perduto in un'enorme conca, e ci sono dei paesini che si raggiungono soltanto a piedi in un ambiente che comunque, ricordiamo, siamo in quelle zone lì, quindi è giungla. La prima volta che ho guidato ho dovuto inchiodare perché un camaleonte mi stava attraversando la strada, ci sono fiori meravigliosi, è proprio tropicale. Possibilità di perdersi relativamente alta se sei un escursionista inesperto, ma comunque sono sentieri ben segnalati, più che altro possibilità di sottovalutare quanto può essere ardua un'escursione in quelle zone.
Animali.
Però è bellissimo. Animali, rettili, uccelli, in realtà un po' di delusione da quel punto di vista, però nella piccola parte in cui si può balneare, in cui c'è la barriera corallina che protegge dal mare aperto, grandi snorkeling, per carità, bellissimi, con tutti i coralli, eccetera. L'altra cosa, per cui è più un'isola da entroterra che da mare, è che, a parte la piccola zona in cui si può fare il bagno perché si è protetti dalla barriera corallina, in tutto il resto dell'isola la balneazione è vietata, perché è uno dei due, credo, posti al mondo in cui gli squali sono un problema vero.
Bene.
Nel senso che è uno dei rarissimi posti in cui ci sono più umani uccisi da squali ogni anno che squali uccisi da umani.
Quindi stanno vincendo loro il derby in questo momento.
Stanno vincendo loro.
giocano in casa.
Esatto. Il tutto in un posto che poi comunque, cioè c'è Decathlon, per dire, perché comunque è la Francia, quindi se hai voglia di mangiare bene, mangi benissimo, perché c'è la cucina creola tutta mischiata con Africa, India.
Quindi sarà, dopo questo tuo consiglio, sarà preso d'assalto.
Ma io spero di sì, preparatevi perché c'è traffico. Non credevo, e sono rimasto bloccato, tra l'altro ho anche tamponato una famiglia di creoli inviperiti una volta e non è stato piacevole.
Immagino. Seconda isola.
La seconda isola è l'isola remota ma famosa, raggiungibile al turismo per eccellenza, è l'isola di Pasqua. L'isola di Pasqua si raggiunge, come tutti sanno, dal Cile. Appartiene al Cile, è famosa per il film Rapa Nui, che io vidi al cinema perché ho questa età.
E tutti pensiamo alle teste,
pensiamo giustamente alle teste, anche perché onestamente, cioè, è un'isola microscopica, non è che ci sia molto altro, però ci sono le teste. Ci sono le teste e ecco, quello
non
è
sono
proprio
emerse dalla terra facendo vedere che sotto c'è il corpo.
No, però ce n'è una, la più grande di tutte, talmente grande che non sono mai riusciti a tirarla su di base. Quindi è un tipo 12 metri di testone e busto sdraiati per terra nella cava in cui è stata scolpita e poi lasciata lì. Quindi di base possiamo sapere che sotto le teste hanno un busto che però continua, tipo un cilindrone di pietra piantato lì, ecco, non ha l'ombelico.
E le braccia.
E le braccia, no. No.
Hanno fatti così.
Il pro dell'isola di Pasqua è che, se sei un appassionato di isole remote, quello è il non plus ultra della remotitudine, e lì veramente ogni cosa che fai hai la sensazione di essere il più lontano possibile dal resto del mondo, e fai tipo la doccia e dici: ah, faccio la doccia qui, che meraviglia, faccio la cacca qui, è tutto emozionante perché ogni cosa ti sembra nuova, perché
ti sembra di essere il primo ad andarci.
Esatto. sì,
ma ci poi sono turisti.
Ecco, e quello è lo svantaggio. I turisti ci sono, l'arrivo mi sgomentò un po', e poi dopo le mie paure si sono un po' sopite, perché ho visto, insomma, i turisti si spargono abbastanza bene nel circuito dell'isola, e quindi non è che sei tra folle di persone mai. però quando arrivi, oltretutto ci arrivi, visto che sono 5 ore di volo da Santiago, ci vai con gli aerei grossi, quelli a doppio corridoio, e sono strapieni di gente, e scendi e c'è tutta la masnada di folle degli alberghi che caricano su la grande quantità di gente che è arrivata, dici cazzo sono a Disneyland.
E lì come poi, si mangia?
Lì guarda, il miglior tonno della mia vita, il miglior tonno della mia vita su salsa alla vaniglia. Un tozzo di triancuneo di tonno puro, favoloso, su questa salsa alla vaniglia e poi tanto tanto pesce e pescione.
Sono contento che siamo riusciti a evitare la battuta sull'uovo.
L'hai fatta anche adesso.
Andiamo dritti invece alla top della tua classifica.
Top della mia classifica, qui sono andato un po' di fino nel tentativo di consigliare qualche cosa che magari si conosce meno, però è anche chiaramente un posto che mi ha fatto impazzire quando ci sono stato. Si tratta dell'arcipelago delle isole Solovetskij nel nord della Russia.
Temperatura?
Temperatura, ci sono stato di luglio e la temperatura era da maglietta e giacca a vento. Quindi oltretutto non fa praticamente mai buio d'estate, quindi c'è sempre un po' di solino, diciamo 10 gradi, 10-13. Non è super a nord, siamo poco sotto il circolo polare artico, e per dare un'idea siamo nel Mar Bianco, cioè Finlandia, a est della Finlandia, la Finlandia confina con la Russia, nello stato della Karelia, a nord-est c'è questo Mar Bianco che si insinua sotto la penisola di Kola.
Cosa si fa?
Cosa si fa? Si arriva intanto e si può visitare l'enorme monastero che è fortificato, che si trova sull'isola principale, è bellissimo.
Attualmente popolato?
Attualmente popolato di monaci, ha quest'aria da set di
Andrei Batman Begins.
No, era l'ultimo film che mi sarebbe venuto in mente. No, stavo per dire Andrei Rublev di Tarkovsky, con queste cupole dorate e muri grossi e bianchi che si ergono stagliandosi sul cielo freddo e azzurro e sulla sparuta vegetazione dell'isola. Si può mangiare alla mensa dei monaci, si può mettere la testa dentro un'enorme campana e sperare che non suoni. E di fronte al monastero c'è questo micro porticciolo e questo paesino sparpagliato di case con fattorie e carri carichi di fieno, strade tutte sterrate e un'atmosfera rurale e antica e remota. La cosa che si può fare d'estate, nel periodo in cui ci sono andato io, è prendere un gommone con una guida la cui padronanza dell'inglese è zero, ma la cui padronanza dell'italiano è, diciamo, 1%, perché ha una sorella che vive in Italia. E comunque questa guida, molto gentile, pur non avendo modo o quasi di comunicare con lui, ti porta in gommone poco al largo dell'isola a vedere i branchi di beluga, cioè i delfini bianchi che popolano quel mare soltanto nel mese di luglio e che stanno lì di base, li vedi brucare il basso fondale.
Cattivissimi i delfini.
No, erano molto placidi, sono tipo mucche marine che ogni tanto...
Ma stavano tramando alle tue spalle.
Ma è probabile, sì. Sono nemiche degli orsi polari, mi ha spiegato la... Evidentemente vogliono il monopolio del candore degli animali.
Come simbolo.
Esatto, sì.
Vogliono essere elevati a simbolo di purezza in confronto, esatto, all'orso bianco. È giusto che ognuno aspiri a quello che può.
Fra l'altro, per spiegarmi questa cosa dell'inimicizia tra beluga e orsi polari, la guida ha cercato per 20 minuti la parola giusta in italiano. E io gli suggerivo nemico, lotta, guerra, e lui mi faceva il gesto dei due pugni che si scontrano, no? Faceva Germania, Russia, per farmi capire.
Sì.
E poi niente, ha ceduto, non trovava più la parola, si è rimesso a parlare in russo con gli altri che erano sul gommone, e poi mi dà una pacca sulla spalla e mi fa: antagonista!
Vedi? Beh, sì, quindi era parola che sapeva, più era dell'1% esatto, di italiano. Beh, insomma,
antagonista.
Dopo mettiamo il numero di telefono per chi vuole contattarlo.
Sì, Andrei si chiamava.
Andrei. Perfetto, quindi abbiamo 3 isole da aggiungere alle nostre liste di viaggi.
Sì.
Ti troviamo là?
Mi trovate là, le ho scelte perché una è facilmente raggiungibile, perché a Réunion ci si arriva anche solo con la carta d'identità, volendo. L'isola di Pasqua ci si arriva col passaporto, ma sapete tutti la strada, e quest'altra invece era un po' più così, magari la cercate su una cartina e spero che mi troverete lì.
Quanto tavernelle hai bevuto durante questa chiacchierata?
Durante questa chiacchierata, visto che è avvenuta alle 12.40, zero, però ieri sera molto, ti assicuro.
Grazie mille,
grazie,
è stato un piacere.
Piacere mio, ciao ciao.
Allora, come nella serialità si impone di riprendere vecchi argomenti e rimpastarli mettendoci qualche nuovo ingrediente, anche a Jugend torniamo su una cosa di cui abbiamo già parlato, ma visto che è uscita un'appendice, ne parliamo con Max Church, che nell'episodio 15 ci aveva parlato di The Boys. Ciao.
Ciao, ciao a tutti.
Adesso è uscito sempre su Amazon Prime la versione a cartoni animati di The Boys, intitolata The Boys presenta Diabolico.
Sì, l'hai presentato con questa grande enfasi e tutta questa enfasi non c'è.
Peccato.
Sì, allora, il prodotto ha tutte le carte per essere un ottimo prodotto e la copertina è pazzesca. Tu vedi che c'è Homelander che tiene in mano una bambina che spara raggi laser dagli occhi, che fa un po', strizza un po' l'occhiolino a un finale di stagione, no, in cui...
Spoiler!
Spoiler, fa super ridere ormai, dai.
Sì, dai, l'abbiamo visto tutti già.
Immagino, nel senso, se no cosa seguono Jugend a fare? Cioè, siamo qui, consigliamo, dopo 20 puntate non avete recuperato, non tornate a farvi consigliare, almeno non da me. E io faccio un consiglio a metà, sconsiglio a metà per questo Diabolical.
Sì?
Perché la classica vorrei ma non posso... o potrei ma non voglio, cioè non si capisce esattamente che cosa non funzioni. Allora, che cos'è Diabolical? È una serie antologica di cartoni ambientati nel mondo di The Boys. Serie antologica, per capirci, in stile Love, Death, Robots, di cui avevamo già parlato, o di Star Wars Visions. Per questi sono forse i due episodi, i due prodotti più conosciuti nell'animazione antologica.
Mentre Love, Death, Robots era più digitale, qua siamo un po' più un'animazione classica, tra virgolette, mi verrebbe da dire.
In realtà siamo a un'animazione varia, volutamente varia. Cioè, allora, tutte queste opere antologiche appunto hanno sempre il pregio di poter far sperimentare gli autori, soprattutto sotto l'aspetto visivo, con stili narrativi che si allontanano un po' da quello che è il prodotto principale. In Star Wars Visions avevi un approccio un po' più orientaleggiante, in stile giapponese, con tutte le sfumature dell'animazione giapponese. Love, Death, Robots è proprio un laboratorio di sperimentazione delle case di produzione.
Ecco, però lì devo dire che l'impatto visivo di quella serie, poi possono non piacerti le storie, ma l'impatto visivo è notevole.
Ma era proprio un prodotto pensato per fare showcasing di chi produce questi cartoni.
Qui invece in quella di The Boys non è che sia così.
Guarda, sono 8 episodi. Uno richiama i disegni classici in stile anni 50 americani, Hanna e Barbera per capirsi, poi anni 60. Uno richiama i cartoni in stile Rick e Morty. Uno lo stile originale dei fumetti di The Boys, che come sai io boccio, quindi... Uno lo stile di cartoni francesi, uno quello tipo le super checche, uno che assomiglia a un anime giapponese, uno a un cartone coreano e uno alla fine forse un dark take tradizionale di un cartone americano. E per carità, le sfumature sono interessanti e le sfumature forse sono quello che rendono godibile anche un episodio non interessante.
Sì, diciamo anche che è molto breve, quindi sono 8 episodi.
Episodi da meno di 10 minuti.
Esatto,
ciascuno,
quindi sì. Si può anche vedere così senza troppo impegno. Poi ci sono anche delle cose positive, tutto sommato, perché per esempio secondo me il secondo episodio, quello sui supereroi, diciamo, che hanno poteri di merda, è interessante.
Ah, è molto carina l'idea, ma appunto...
Un revenge movie.
Sì, ma l'ha scritto Justin Roiland, che è quello di Rick e Morty, quindi capisci? Infatti è disegnato nello stile di Rick e Morty. Allora, diciamo che le punte dello show ci sono, e sono quando è disegnato da... quando ho scritto, scusami, da qualcuno di capace. Quindi la
dopo quell'episodio non sentirete più Hootie and the Blowfish con le stesse orecchie.
Allora, cioè, questa puntata qua è bella quella terza, che per assurdo, io boccio lo stile, ma la storia è bella, perché la terza puntata è quella scritta da Garth Ennis, che è Garth Ennis, è l'autore di The Boys, che è anche produttore, e... questa storia appunto ha lo stile dei disegni del fumetto di The Boys, che a me non piace, ma la sostanza c'è, è come se c'è, quindi è quella del pusher, tu non l'hai vista tutta?
Sì, 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 l'ho vista tutta.
È quella del pusher, quindi tu vedi come i non supereroi cercano in qualche modo di mettere i bastoni tra le ruote ai supereroi sfruttando le loro debolezze, ed è molto interessante. Un'altra puntata interessante è quella scritta da Andy Samberg, host, cast, Saturday Night Live fino al 2012, Brooklyn Nine-Nine, lui è un super comico, è bravissimo, ma è anche a tempo perso un musicista, nel senso che lui nelle sue scenette ogni tanto rappa, ma è bravo, regista, scrittore, lui fa tutto, e in realtà mi dicono dalla regia che sia musicista vero e proprio, quindi io... Andy Samberg è un altro di quei...
Complimenti alla regia.
Sì, di quei jolly che riescono a fare tutto, e infatti scrive questa puntata, secondo me è probabilmente la più bella, in stile horror coreano. Quindi tu dici wow, bravo Andy Samberg, ti prego dammene ancora.
Le altre invece,
guarda, infatti,
The Boys già lo conosciamo, quindi non è che, però è un cartone animato pulp, splatter, volgare, violento, sessualmente esplicito, cioè all'inizio c'è scritto tutte quelle note di avvertenze, le include tutte, questo tipo di cartone animato.
Giustamente, come le include, le dovrebbe includere il fumetto e come le include la serie TV.
Però Jürgen ci aggiunge i tre motivi per bocciarlo.
Ma guarda, io vorrei fare invece una cosa un po' diversa, sì? Nel senso, farei tre episodi sì e tre episodi no, in modo che diamo un po' una panoramica, perché...
Prego.
È talmente diverso un episodio dall'altro che riuscire a darti un motivo...
Mi sembra giusto, scegliamo quali guardare.
Allora, il più bello di tutti è l'episodio 7, John e Sun-hee, quello scritto da Andy Samberg, appunto, è una storia di cosa succede a una malata terminale di tumore del pancreas che beve il Compound V, che è la sostanza che trasforma in supereroi. E diventa appunto una storia dell'orrore, quindi in stile coreano, quindi dovete avere un po' il gusto per quel tipo di storie un po' surreali, dove il mostro è un mostro strano, viene da dentro di te metaforicamente ma anche fisicamente ogni tanto, ed è molto bella secondo me, ed è probabilmente la più bella.
Questo lo dici perché tu sei un medico, quindi.
E la seconda e la terza sono quasi ex aequo, sono due storie che invece hanno senso proprio nella continuity della storia, cioè sono The Pusher, I'm Your Pusher, la 3, che è quella in cui appunto, come accennavo prima, ti fa vedere gli escamotage che i non supereroi devono usare in questa battaglia assolutamente impari, e l'ultima, One Plus One Equals Two, scritta da Simon Racioppa, che è uno dei produttori della serie, ed è la storia dell'introduzione di Homelander nei 7 e la sua prima missione sul campo, e c'è anche una strizzata d'occhio al suo rapporto con Black Noir,
sì,
che nei fumetti c'è tutta una spiegazione di chi sia Black Noir, perché è lì, cosa fa, cosa non fa, che non darò perché è un potenziale spoiler enorme per la serie TV. Qui te però iniziano a strizzare l'occhiolino in quella direzione, quindi mi fa pensare che verso il finale di una delle prossime stagioni si vada in quella direzione.
Ok.
E queste sono proprio belle da un punto di vista di storia, cioè quella puntata 3 e la puntata 8 servono forse anche a costruire meglio lo show televisivo. Tutte le altre invece no, nel senso, io credo che la peggiore sia quella scritta da Oko Fina, che non so se lo pronuncio bene, quell'attrice americana di origini cino-coreane che magari qualcuno del Marvel Cinematic Universe se la ricorda per Shang-Chi. È questa puntata in cui questa ragazzina beve il Compound V e il suo superpotere è di controllare la cacca.
Sì, applica l'estetica kawaii, diciamo così, ha la sua produzione intestinale.
Io non ce la posso fare. Cioè, vi giuro, l'ho guardata e ho detto, ma che davvero? Cioè, proprio, vabbè, bocciatissima, proprio peggiore, ho capito. A qualcuno farà anche ridere questo approccio, questa idea, ma per me è pessima. Poi, la seconda brutta, ed è brutta tendenzialmente per la sua inutilità, credo, dovrebbe essere la 6, Nubian versus Nubian. Cioè, peccato perché è una storia della quale non sentivamo la necessità. Allora, scritta da Aisha Tyler. Aisha Tyler è un'attrice che molti si ricorderanno come la fidanzata prima di Joy, poi di Ross, nelle ultime due stagioni di Friends, la paleontologa nera.
E qui racconta la crisi di coppia, diciamo.
Qui, qui c'è il take afroamericano ai supereroi, che ci sta, nel senso, visto che i supereroi sono principalmente in America, perché la Vought Industries è in America, però nel senso in realtà sono in tutto il mondo, ti fa vedere questa coppia di supereroi afroamericani in crisi, e come fondamentalmente stessero insieme per motivi di copione, di trama, e che l'amore si è spento e non gliene frega niente a nessuno. Proprio, boh, non lo so. E poi, boh, l'altra puntata è quella in stile francese, che proprio io non ho amato, è Boyd in 3D, la storia di questo tizio che usa una crema al Compound D per cambiare i lineamenti, ma si deve concentrare per farlo. E si innamora di una ragazza che vuole diventare una specie di Catwoman, quindi abusano di questa crema, l'amore va male, la Vought Industries li abbandona, e di nuovo, cioè, perché queste storie, cosa ci interessa? Niente, la risposta è niente.
Va bene, era più un esercizio, però la battuta "questi pesci del cazzo gli diranno tutto" mi ha fatto ridere.
Sì, va bene, ma ci sta, nel senso, ma
volevo dirla questa stupidata, volevo citarla. È finito un po' male. Andrà meglio con la terza stagione?
Sì, sicuramente sì, anche perché sono stati annunciati dei nuovi attori di un certo calibro, quindi direi di sì. E dal trailer si evince che qualcuno berrà qualcosa, quindi, come dire, il gioco si alza di un livello e le possibilità degli antagonisti dei supereroi, diciamo che iniziano ad aumentare.
Quindi, dai, dateci questa terza stagione di The Boys, cosa aspettate?
Ma adesso esce a fine giugno, no? Dico una data a caso, ma dovrebbe essere di prossima uscita, assolutamente.
Grazie Max!
Ciao, alla prossima!
Prima di continuare con gli amici, volevo farvi una domanda. In queste settimane vi siete appassionati a cercare la parola del giorno? Allora conoscete già Wordle, o la sua versione italiana, parole. Per chi fosse fuori dal tunnel, segnalo che è un gioco di enigmistica che potete trovare online e nel quale avete 6 tentativi per scoprire una parola di 5 lettere. Un enigma che si aggiorna ogni 24 ore. Forse non tutti sanno che, però, ne esistono delle succose varianti. Ecco qui le più interessanti, segnalateci sui social se ne avete trovate altre che vi hanno colpito. Ovviamente trovate il link nel testo dell'episodio. 1. Quordle, come Wordle ma giocandoci contemporaneamente con 4 parole. 2. Hurdle, ogni giorno una canzone da indovinare. Uomo gatto, ci stai giocando. 3. Nerdle, via le lettere, dentro numeri e segni matematici, fai quadrare le operazioni. E ora 3 giochini quotidiani a tema cinema. 1. Framed, sai riconoscere il titolo da un fotogramma? Qui devi farcela entro 6 screenshot. 2. Movidol, capisci di che film si tratta se lo vedi tutto a una velocità tale che duri un secondo? 2 secondi? 6 secondi? 3. Box Office Game, conosci la data? Devi riempire la top 5 al botteghino dei cinema in quel giorno. Meno indizi chiedi, più punti fai. E ora riprendiamo a sentire gli amici, proprio per parlare di film. Caro Matteo Mazza, ma tu da bambino volevi fare l'astronauta?
Ma devo dire la verità, è una delle poche cose a cui non ho pensato da bambino.
Neanch'io in realtà.
Ho pensato a tante cose, ma proprio l'astronauta non mi è mai più di tanto interessato.
No, poi lontana la Luna.
No, uno sbattimento, ma poi non toccare la Terra con i piedi. Già quando vado a fare le giostre sono un attimino in crisi.
Quindi... Ah, ecco, quindi per te c'era una componente supplementare di...
Mi sa di sì.
di idiosincrasia. Ascoltami. Invece secondo me voleva fare l'astronauta Richard Linklater,
ma anche qui mi sa di sì. Mi sa di sì, perché è troppo bello quello che ha raccontato nel suo Apollo 10 e mezzo, ed è anche troppo dettagliato, troppo così preciso. Non è semplicemente un'evasione, non è semplicemente un racconto fantastico, sembra proprio un racconto con una matrice autobiografica.
Allora, partiamo dalla spiegazione di questo Apollo 10 e mezzo, film di animazione, ma poi spiegheremo insomma come è fatto, che trovate su Netflix in questi giorni, e che racconta l'America del periodo dell'allunaggio.
Esatto, il film è realizzato con una tecnica particolare che è il rotoscoping digital, ed è una tecnica che Linklater aveva già utilizzato in altre due occasioni, Walking Life nel 2001 e A Scanner Darkly, un oscuro scrutale nel 2006. Sono due titoli diversi che appartengono a generi cinematografici diversi, uno più diciamo paranoico, distopico, l'altro fantascientifico, uno che mescola la dimensione onirica a quella reale, l'altro che quasi diventa un noir d'altri tempi.
Io questi due non li ho visti, sì. È il primo che vedo con questa tecnica, devo dire che mi è piaciuta molto. Praticamente loro fanno il film e poi lo disegnano sopra.
Sì, esatto, praticamente questa tecnica d'animazione ti dà l'idea, ti dà l'impressione di un maggiore realismo, ed è interessante l'effetto straniante che genera proprio il tratto, passami questo termine.
Sì, cioè, però è molto artistico anche.
Molto artistico, esatto, molto artistico, un po' sognante, un po' appunto ibrido, e questa dimensione così non definita del tutto crea nello spettatore una sensazione appunto di sospensione, appunto ti chiedi quanto ciò di cui stai guardando sia vero o sia falso, sia appunto reale o sia frutto della fantasia. Ad ogni modo il film, come
però è molto chiaro poi quello che è vero e quello che è sogno in questo film.
Assolutamente sì, perché nel corso della narrazione poi vengono precisate, vengono inserite delle tappe, e dentro queste tappe lo spettatore si orienta perfettamente.
Siamo a Houston 1969, c'è la voce di Jack Black che ci racconta questa storia di questa famiglia.
Ascoltarlo in originale rende molto più che ascoltandolo doppiato, perché Jack Black dà un tono alla sua interpretazione che aiuta lo spettatore a entrare nella dimensione degli anni 70, o meglio fine anni 60, siamo proprio nell'estate del 69, e è un'epoca che Linklater vuole raccontare come, io penso appunto, significativa, ma ancor di più simbolica per gli Stati Uniti d'America, insomma.
Ecco, io mi aspettavo, avendo visto altri suoi film e avendo letto che non c'era una trama specifica, cioè più un film di sensazioni, come magari già altre volte aveva fatto, lui entra e esce sostanzialmente dalle vite dei personaggi, un po' alla Licorice Pizza, forse
esatto.
Anche.
Esatto.
Quello che mi ha lasciato un po' così è che alla fine, soprattutto la prima parte, è un vero e proprio documentario.
Sì, io direi...
Documentario d'animazione.
È quasi un documentario
come il Flea di cui abbiamo parlato.
Esatto, è quasi un documentario d'animazione, sembra proprio un racconto molto introspettivo, molto autobiografico, anche se non è esattamente così, benché il regista sia di Houston e sia appunto di quest'epoca, però ha una precisione nell'approfondimento e ha una precisione nello sguardo appunto con cui registra questo tempo, che ti lascia davvero impressionato, ti lascia proprio a bocca aperta.
Il link con lo spazio è il fatto che il padre del bambino lavora alla NASA.
Esatto.
E qua forse secondo me c'è la cosa, lo switch importante. Lavora alla NASA, ma alla NASA non ci sono solo gli astronauti o i super tecnici.
Esatto.
Ci sono anche quelli che contribuiscono con tante cose pratiche, e nel bambino c'è quella sorta di differenza, diciamo così, di visione, per cui vorresti che tuo padre fosse l'eroe della storia e non lo è.
Sì, io credo che questo sia l'elemento più interessante del film, accostato ad un altro aspetto, ma è interessante perché secondo il mio punto di vista è l'elemento che innesca la vicenda, innesca il tutto. Infatti c'è una bellissima sequenza in macchina con la madre, Stan ricorda quel momento in cui lui deve giustificare alla madre il fatto che a scuola ha dovuto raccontare delle bugie per presentare suo padre ai suoi amici, e vuol far credere che appunto sia un uomo enorme, no? Un uomo che ha qualche responsabilità davvero decisiva per le sorti dell'America. E la madre chiosa dicendo: tesoro, non tutti possono diventare astronauti. Ed è interessante che allora, a partire da questa sorta di scoperta, Stan riveli una sorta di insoddisfazione. È come se lui scoprisse un bisogno inesauribile di credere in un sogno, e quindi in un certo senso di supplire a questa mancanza. E un po' allora questo elemento si collega all'altro aspetto interessante che reputo davvero decisivo, non solo per questo Apollo 10 e mezzo, ma per tutto il cinema di Linklater, che è un cinema bello, bello corposo, bello complesso, non è un cinema assolutamente da sottovalutare.
Noi qua avevamo parlato una volta di Boyhood, che è un film girato in 12 anni.
Caspita, già solo quello basterebbe per aprire, no, altri milioni di discorsi. E il problema è questo: lui considera il tempo, appunto, non solo come uno scenario, ma un po' come lo dicevi tu, come un insieme di suggestioni. Allora, innanzitutto, il cinema di Linklater, benché sia un cinema molto materiale, molto materico, passami questa espressione, pieno di oggetti, pieno di cose, pieno
di... io ho trovato la prima parte, devo dire, molto affascinante, cioè questo lungo elenco di film, di canzoni, di oggetti.
I giochi in scatola.
I giochi, è un film Jugend sostanzialmente, cioè un po' come gli elenchi che facciamo qua, le cose che ti sono piaciute e che riempiono la vita.
È per questo che io dico, lui parte da questa idea che le cose vadano a riempire, no, il vuoto, e tutto sommato poi io sono dell'idea che rimanga con una sorta di, ecco, rassegnazione, cioè questa nostalgia flirta con una malinconia di fondo, e benché Apollo 10 e mezzo riesce a mitigare il pessimismo, perché poi prevale la magia, senza dubbio,
sì, sì.
È un film che ti lascia appunto con questa cosa irrisolta. Io non so, io penso che...
Però mi piace molto questo spunto. Io in realtà, vedendo il film, non ci avevo pensato. Sì. Questo è un passo, un piccolo passo per Jugend, ma un grande passo per l'umanità. No, nel senso che effettivamente a me è piaciuta molto la prima parte, pur essendo poco... narrativa, no? Cioè, è un caleidoscopio di immagini, di ricordi, anche con stili retro diversi, perché le stesse immagini che passano non sono tutte, diciamo, disegnate allo stesso modo, hanno un po' di carattere differente, fanno pensare alle copertine degli Urania, ai confini della realtà. C'è tutta una dichiarazione d'amore al cinema meravigliosa, perché è un susseguirsi di riferimenti e citazioni, ma anche mostrato, no? Cioè la nonna, certo, che li porta al cinema, è il momento di relax, di fantasia, quando vanno anche al cinema all'aperto, è ricorrente, no?
Assolutamente.
E tu in effetti lo porti a un livello successivo, no? Tanto è vero che a me la parte che meno è piaciuta è proprio quella del viaggio sulla Luna.
Esatto, proprio per questo motivo, perché io penso che con questo film si esasperi in un certo senso un'impressione che già avevamo raccolto, che io avevo raccolto nei film precedenti, cioè che il cinema di Linklater è un cinema sempre più votato verso, diciamo, forme di rappresentazione e forme di messa in scena che tendono a far prevalere il figurale sul discorsivo. Cioè lui di fatto, con questa serie di immagini quasi illustrative, vuole sfogliare un album dei ricordi. È come se avesse un bellissimo album di figurine dentro le quali ti vuol fare immergere. E quindi allora, proprio come un album, deve essere riempito, no? Deve essere allora accumulata la serie di esperienze, di situazioni che ti vogliono far viaggiare nel tempo. Dopo, che cosa rimane? Rimane un sogno ad occhi aperti. Del resto, bellissima questa scena del viaggio sulla Luna, legata all'addormentarsi sul divano mentre appunto gli astronauti stanno compiendo dei grandi passi per l'umanità.
Infatti dice essere bambini è il potersi addormentare sereni in qualunque posto che sai che sarà riportato a casa.
Esatto, e io credo che sia questo il centro del film, proprio un ricordare quello che non c'è più, quasi come a rivelare che appunto in questo momento la vita è sicuramente meno magica, meno godibile.
Io non so se abbiamo già elencato i tre motivi per consigliare questo film.
Tra le righe sì, ma li posso ripetere.
Numero uno.
Numero uno, direi la prima parte del film è davvero qualcosa di indimenticabile per questo discorso del figurale che prevale sul discorsivo. Ci si immerge in un'epoca, si vivono proprio dei momenti magici. Io su tutti cito, per esempio, quello sguardo in soggettiva di Stan che osserva i tre grandi, diciamo i tre spavaldi giovani che gli prendono il posto al flipper, e uno di questi tre sfiora, no, il pulsante del flipper. E quante volte pure noi, quando giocavamo alle macchinette, come le chiamo io, o quando giocavamo ai flipper, eravamo lì che pensavamo di avere dei trucchi magici per far andare la pallina dove desideravamo.
Sì, quello, o quando ti svelavano la combo dei tasti, sembrava di aver sbloccato chissà che cosa.
Esatto.
Secondo motivo?
Il secondo motivo è l'esperienza proprio di confronto con l'effetto generato da questa animazione. Fai conti con la storia del cinema, cioè anche Biancaneve e i Sette Nani faceva i conti con questa tecnica, no? È una tecnica davvero antica, quasi risale alle origini del cinema d'animazione, e io penso che Linklater sia innanzitutto un regista molto cinefilo, è un regista molto cinefilo che quindi va preso sul serio anche per questo suo rapporto con la rappresentazione, la tecnica, no? La forma, diciamo così, il rivestimento, che non è mai privo di una sostanza.
Beh, poi questo film è proprio, secondo me, per gli amanti del cinema.
Esatto.
Cioè, è fatto proprio per chi conosce anche un po' di storia e di Pietre Migliari.
Sì, anche perché ne cita, cioè cita Il Mago di Oz, cita tutti insieme appassionatamente.
2001, Odissea nello spazio.
Cita 2001, cita, ma anche poi un film in realtà non citato è Dark Shadow di Tim Burton, che è già una citazione
una serie TV.
Della serie televisiva che lui segue. Quindi questo per dire che sicuramente c'è un apparato cinefilo che è trasversale in tutto il cinema di Linklater.
Terzo motivo?
La voce di Jack Black. Io sono abbastanza pedante su questo discorso della trasposizione, o meglio della traduzione in italiano, cioè il doppiaggio è chiaro che facilita molto la fruibilità di certi prodotti, però questo è un film pensato secondo me proprio per il pubblico Netflix, che penso sia anche abituato alla visione in lingua originale con sottotitoli, e quindi se non si è abituati a fare questo tipo di operazione può risultare scomodo. In realtà se si è abituati e si sta pensando cosa preferire, assolutamente andare sulla versione originale, perché la voce di Jack Black rende proprio questa idea di contrasto tra la nostalgia, la malinconia e appunto quello che si è diventati, cioè è la voce di un adulto che ricorda il suo passato e lo fa con un tono affabulatorio così disincantato.
Volete fare questo viaggio in America è perfetto, tra l'altro l'effetto che fa è che lui racconta la sua America che noi non abbiamo vissuto, ma abbiamo vissuto filtrata da un sacco di film, di prodotti, quindi è un po' come se l'avessimo vissuta anche noi da ragazzini, quell'America lì.
Certo, l'abbiamo vissuta in tanti film, io ho pensato spesso a Forrest Gump guardando questo film, perché l'operazione di Zemeckis nel 94...
Quello un collage di...
Esatto, era di fatto un collage
cultura.
E poi tante di quelle situazioni che sono state riproposte ci sono in Forrest Gump, da JFK al Vietnam, dal ping pong.
È quell'America lì,
senza dubbio.
A me ha fatto pensare un po' a Almost Famous.
Almost Famous, certamente, ma anche restando nei paraggi del cinema di Linklater, è interessante che questo film si collochi in un certo senso a metà strada tra uno dei suoi primi titoli, perché sicuramente c'è un discorso che Linklater fa in tutta la sua filmografia tra un film e l'altro, è come se i film dialogassero. Mm-hmm. E questo film è come se si mettesse un po' a metà strada tra La vita è un sogno del 1993 e Tutti vogliono qualcosa. Sì. Io penso che Tutti vogliono qualcosa, che racconta la fase successiva,
sì, è il sequel,
è una sorta di sequel, è come se appunto portasse avanti il discorso, però chiaramente declinato negli anni 80 in un campus universitario. E anche lì la conferma che insomma i ricordi talmente precisi vogliono riempire un'assenza, un vuoto che in un certo senso è risolta, ma questo valeva anche per la trilogia del tempo con Ethan Hawke, che appunto, no, quella del Before,
mm-hmm, Before.
I film romantici, sentimentali, con cui Linklater in un certo senso è stato ampiamente, come dire, riconosciuto. A proposito di Jack Black, non è casuale che ci sia lui a fare da narratore, lui che ha già partecipato in altre due operazioni, in altri due progetti di Linklater, sicuramente i più lo ricorderanno per essere stato il protagonista di School of Rock, perché insomma è un personaggio piuttosto indimenticabile della filmografia di Jack Black, ma anche di Linklater, direi. Una commedia un po' atipica, ancora una volta con la musica rock a fare da accompagnatore, insomma.
Benissimo, Matteo, direi di fermarci qui. Grazie mille, alla prossima.
Grazie a te,
ciao.
Alla prossima, ciao.
A chi non piacerebbe prendere un fucile e sparare continuamente a degli alieni che minacciano la Terra?
Ma non lo so, io preferisco un cappuccino e una brioche nel mio bar preferito al mattino.
E allora perché ci vuoi parlare di Halo?
Perché era uno degli eventi televisivi di questa, diciamo, prima parte del 2022, e per adesso si è dimostrato essere, diciamo, un flop epocale per quanto mi riguarda, nonostante la produzione di un signore che si chiama Steven Spielberg.
Depongo le armi, do il benvenuto a Matteo Valsecchi di TV Sorrisi e Canzoni.
Ciao, ciao.
Allora, Halo, spieghiamo per chi come me non ha mai giocato a Halo che cos'è Halo.
Halo è celebre videogioco di quelli definiti spara-spara, ambientato
in prima persona,
ambientato, diciamo, in un futuro lontano, in una galassia lontana, in un futuro lontano. In cui, diciamo, ci sono questi super personaggi con armature fighissime e armi potentissime che ammazzano mostri che saltano fuori dalle fottute pareti, come direbbero.
Da 20 anni a questa parte, perché il gioco, il numero uno, è uscito 20 anni fa, continua ad avere edizioni nuove di anno in anno, addirittura qualcuno l'ha paragonato all'Eneide di Virgilio. Parlando di lotta religiosa e politica.
Gente che consuma sostanze stupefacenti, evidentemente.
Però, insomma, è un fenomeno, perché sono videogiocatori attaccati ore e ore a questo gioco. Doveva farlo Steven Spielberg, l'adattamento, poi non se ne fece nulla, quindi hanno chiamato il signor Spielberg.
Ha chiamato il signor Spielberg, esatto. No, è una lunga...
Perché questa serie è così poco funzionante?
Allora, innanzitutto diciamo che è una lunga storia quella della trasposizione televisivo-cinematografica di Halo. Erano diciamo un decennio abbondante che se ne parlava, alla fine ci sono riusciti, e se, come spesso succede quando si vuole lavorare tanto su un progetto e non lo si porta mai completamente a termine, si rimanda, eccetera eccetera, alla fine il risultato è non dei migliori, perché forse un po' per la fretta di concludere, di togliersi di dosso, diciamo, quell'ingombrante ombra delle aspettative dei fan. Partiamo da quello che secondo me è il punto fondamentale. È vero che Halo, diciamo, non è un nome nuovo nel mondo del gaming, ma diciamo dal punto di vista televisivo cinematografico, secondo me era una grandissima occasione per creare un qualcosa di nuovo che non facesse parte né del mondo Star Wars, né del mondo Star Trek, né del mondo fumetti generale, Marvel o DC Comics. Potrebbe essere veramente un qualcosa di nuovo, secondo me è un'occasione per il momento ancora, che ricordiamo che gli episodi totali saranno 9, al momento siamo diciamo a metà strada circa, al momento è un'occasione abbastanza buttata via.
Hai tre motivi? Allora, per sparare
tre motivoni. Allora, il primo motivo è che è vero che è tratto da un videogioco, ma se tu mi fai le stesse inquadrature della soggettiva del personaggio principale come in un videogioco, ossia identico, la stessa cosa, la stessa visione, con lo stesso mirino dell'arma, con gli stessi dati che vengono riportati, allora mi faccio un videogioco. Cioè, è veramente...
È un richiamo all'estetica del prodotto. Vabbè,
richiamo all'estetica del prodotto, lo fai col personaggio, non lo fai... Cioè, sembra veramente un videogioco, non una serie.
Perché è abusata?
Perché è un'immagine che è talmente incastrata nel mondo, nell'idea di videogioco, che se tu lo fai diventare serie, resta comunque videogioco, non è serie. Cioè,
quindi ti veniva da cliccare...
Quella cosa lì, a parte il fatto che non è neanche realizzata benissimo, proprio da un punto di vista estetico, quella cosa lì per me è inaccettabile. È come se io vedessi un combattimento tra Obi-Wan Kenobi e Darth Vader con le stesse movenze dei Lego 3D della serie di animazione.
No, forse avrebbero dovuto fare il film di Street Fighter in 2D.
Forse esatto. Quella sarebbe stata un'ottima idea.
Secondo motivo.
L'attore protagonista si chiama Pablo Schreiber. E io francamente ammetto, lo conoscevo molto poco. È completamente, secondo me, inadatto a portare, diciamo, a vestire un ruolo del genere. Perché?
Però dicono che ha il fisico adatto a mettersi l'armatura. Allora,
sicuramente ha il fisico adatto, ma non è l'unico ad avere quel tipo di fisico. Nel senso, se tu ci avessi messo Dave Bautista, aveva il fisico e forse aveva un po' anche quelle ironie che abbiamo visto in Guardiani della Galassia. Ma al di là di questo, è un attore sostanzialmente bietolone, cioè sembra di vedere Ciccio di Nonna Papera con un'armatura e secondo me se tu stai puntando su quello che deve essere la serie di fantascienza dell'anno, lì devi avere uno
un po' di carisma.
Molto carismatico, un personaggio anche molto riconoscibile cioè, facciamo l'esempio, un paragone con armatura per armatura, Mandalorian.
Perché qualcuno l'ha addirittura paragonato a Mandalorian. Te lo dico proprio per farti arrabbiare.
Ma non c'è partita, perché Mandalorian ha una sceneggiatura, ha una storia che è studiata e bellissima. La storia di Halo è, anche in questo caso, qui arriviamo al terzo punto negativo, che è quello più grave di tutti, secondo me, è a tutti gli effetti una storia da videogioco, cioè non c'è uno sforzo di sceneggiatura. Diciamo quello che succede nel primo episodio, giusto per capirci, ci sono questi alieni che si chiamano Covenant, che arrivano in un pianeta chiamato Madrigal, dove fanno sterminio di un villaggio. Qui interviene il protagonista, si chiama Master Chief, ossia Pablo Schreiber di cui parlavamo prima, massacrano gli alieni e poi trovano il motivo per cui gli alieni erano in quel pianeta, cioè erano lì a recuperare un artefatto. Ancora mentre stiamo parlando adesso non sappiamo esattamente a che cosa serva, qualcosa si è intuito, ma questa è la classica, ma più vecchia soluzione narrativa di
non è la valigetta di Pulp Fiction.
Di un videogioco che io abbia mai visto, ossia il protagonista che recupera un artefatto che non sappiamo a che cosa serve. Mandalorian aveva una complessità da quel punto di vista molto più ampia, non ti spiego, ci hai messo due stagioni più o meno per vagamente orientarti, per capire appunto la complessità di quella sceneggiatura. Qua invece devi recuperare un artefatto, cioè Tomb Raider.
Va bene, non toccatemi Lara Croft. Senti, i grandi effetti speciali, scene d'azione, almeno quelli li promuoviamo?
No, anche infatti quello. Qua ci vuole un quarto motivo per massacrare definitivamente Halo. Dobbiamo uscire dai tre motivi, perché gli effetti speciali sembrano fatti con... Cioè le esplosioni, se voi vedete le esplosioni del primo episodio, sembrano fatti accendendo un accendino e inquadrandolo da vicino col cellulare. Cioè è veramente tragico che nel 2022 ci siano degli effetti speciali del genere in una serie che dovrebbe basare tutto sugli effetti speciali. Tutto. La stessa inquadratura da videogioco di cui parlavo prima, dal punto di vista così grafico, è fatta molto male. Molto male. Certo, ci sono delle immagini molto belle, le armature che vengono riprendono totalmente quelle che sono quelle del videogioco, sono bellissime, sicuramente sono suggestive, ma per intenderci Pacific Rim vince 100-1 da quel punto di vista.
Va bene, allora direi game over.
Game over, ma game over forever.
Grazie Matteo, grazie. Alla ciao, prossima, ciao. Ciao. Lista dell'attesa numero 36 con tre omicidi misteriosi. 1. Shining Girls, serie thriller con Elizabeth Moss del notevole L'Uomo Invisibile, oltre che della super nota The Handmaid's Tale. Il romanzo ha suscitato le proteste dei lettori che non hanno ricevuto le risposte che cercavano. Chissà se saranno soddisfatti dagli 8 episodi che Apple TV Plus rilascerà a partire dal 29 aprile. 2. Ad Abana. In una piccola cittadina in Giappone, la studentessa Mizuki Aikawa si consegna alla polizia autoaccusandosi dell'efferato delitto della sua amica Mako Igarashi. Ma la realtà è diversa e nasconde un segreto. Esteticamente il fumetto si presenta molto affascinante. 3. Lady in the Lake. Natalie Portman più Lupita Nyong'o. Baltimora, anni 60. Il bestseller del New York Times scritto da Laura Lippman diventa una serie Apple diretta da Alma Hanel. Per questa volta abbiamo finito, se vi va ci trovate sui social al link nella descrizione dell'episodio. Lasciateci le recensioni, sempre gradite, ci sentiamo in Jugend 37.